Il terzo anello ad alta voce, I Malavoglia, di Giovanni Verga.
Ecco com'è la cosa, borbottava Antoni di Padron Ntoni. Lavoriamo notte e giorno per lo zio Crocifisso. Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di Legno. Il nonno, con la Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l'estate, quando ci sarebbero state le acciughe da salare e i fichi d'India a 10 un grano. E facevano dei grandi progetti da andare alla Tonnara o per la pesca del pesce spada, dove si buscava una buona giornata. E intanto Mastro Turi avrebbe messo in ordine la provvidenza. I ragazzi stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio o dopo cena. Ma Ntoni, che veniva da lontano e il mondo lo conosceva meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere e preferiva andarsene a girandolare attorno all'osteria, dove c'era tanta gente che non faceva nulla. Anche lo zio Santoro, il quale era il peggio che ci potesse essere, faceva quel mestiere leggero di stendere la mano a chi passava e di biascicare Ave Marie. O se ne andava da compare Zuppiddu col pretesto di vedere a che stato fosse la provvidenza per far quattro chiacchiere con Barbara, la quale veniva a metter frasche sotto il calderotto della pece quando c'era compare Toni. «Voi siete sempre in faccende, comare Barbara», le diceva Ntoni. «E siete il braccio destro della casa. Per questo vostro padre non vi vuol maritare». «Non mi vuol maritare con quelli che non fanno per me», rispondeva Barbara. «Pari con pari e statti coi tuoi».
«Io ci starei anch'io coi vostri, per la Madonna, se voleste voi, comare Barbara».
«Ma che discorsi mi fate, compare Ntoni? La mamma è a filare nel cortile e sta a sentirci».
«Dicevo, per quelle frasche che sono verdi non vogliono accendere. Lasciate fare a me.
Che è vero che venite qui per vedere la mangiacarrubbe quando si affaccia alla finestra?»
«Io ci vengo qui per tutt'altro, comare Barbara. Ci vengo per vedere a che stato è la provvidenza. È a buono stato. E il babbo ha detto che per la vigilia di Natale la metterete in mare».
Come s'avvicinava la novena di Natale, I Malavoglia non facevano altro che andare e venire dal cortile di Mastro Turi Zuppiddu. Intanto il paese intero si metteva in festa. In ogni casa si ornavano di frasche e d'arance le immagini dei santi e i fanciulli si affollavano dietro la cornamusa che andava a suonare davanti alla cappellette con la luminaria accanto agli usci. Solo in casa dei Malavoglia la statua del buon pastore rimaneva all'oscuro, mentre Ntoni di Padron Ntoni correva a fare il gallo di qua e di là e Barbara Zuppidda gli diceva:
«Almeno ci penserete che ho squagliata la pece per la provvidenza quando sarete in mare?»
Piedipapera predicava che tutte le ragazze se lo rubavano. «Chi è rubato son io», piagnucolava lo zio Crocifisso. «Voglio un po' vedere donde prenderanno i denari dei lupini, se Ntoni si marita e se devono anche dare la dote alla mena col censo che hanno sulla casa e tutti quegli imbrogli dell'ipoteca che sono saltati fuori all'ultimo. Il Natale eccolo qua, ma i Malavoglia ancora non li ho visti».
Padron Ntoni tornava a cercarli in piazza o sotto la tettoia e gli diceva:
«Ma cosa volete che ci faccia se non ho denari? Spremete il sasso per cavarne sangue. Aspettatemi sino a giugno se volete farmi questo favore, o prendetevi la provvidenza e la casa del Nespolo. Io non c'ho altro».
«Io voglio i miei denari», ripicchiava Campana di Legno con le spalle al muro.
«Avete detto che siete galantuomini e che non pagate con le chiacchiere della provvidenza e della casa del Nespolo».
Egli ci perdeva l'anima ed il corpo. Ci aveva rimesso il sonno e l'appetito e non poteva nemmeno sfogarsi col dire che quella storia andava a finire con l'usciere, perché subito Padron Ntoni mandava Don Gianmaria o il segretario a domandar pietà e non lo lasciavano più venire in piazza per gli affari suoi senza mettergliesi alle calcagna.
sicché tutti nel paese dicevano che quelli erano denari del diavolo. Con Piedipapera non poteva sfogarsi, perché gli rimbeccava subito che i lupini erano fradici e che egli faceva il sensale. «Ma quel servizio lì potrebbe farmelo», disse a un tratto fra di sé, e non dormì più quella notte, tanto gli piacque la trovata. E andò a trovare Piedipapera, appena fatto giorno, che ancora si stirava le braccia e sbadigliava sull'uscio.
«Voi dovreste fingere che mi comprate il mio credito», gli disse. «Così potremo mandare l'usciere dai Malavoglia e non vi diranno che fate l'usuraio se volete riavere il vostro denaro, né che è denaro del diavolo».
«Vi è venuta stanotte la bella idea», sghignazzò Piedipapera, «che mi avete svegliato all'alba per dirmela».
«Son venuto a dirvi pure per quei sarmenti. Se li volete, potete venire a pigliarveli».
«Allora potete mandare per l'usciere», rispose Piedipapera,
«ma le spese le fate voi».
Quella buona donna di Comare Grazia s'era affacciata apposta in camicia per dire a suo marito:
«Cosa è venuto a confabulare con voi lo zio Crocifisso? Ma lasciateli stare quei poveri Malavoglia, che ne hanno tanti di guai».
«Tu va a filare», rispondeva compare Tino. «Le donne hanno i capelli lunghi e il giudizio corto».
E se ne andò zoppicando a bere l'erba bianca da compare Pizzuto. La vigilia di Natale venne apposta l'usciere in carrozza per i Malavoglia, talché tutto il paese si mise in subbuglio e andò a lasciare un foglio di carta bollata sul canterano accanto alla statua del Buon Pastore.
«L'avete visto l'usciere che è venuto pei Malavoglia?» andava dicendo comare Venera.
«Ora stanno freschi».
L'usciere, è vero che non si mangia la gente, ma i Malavoglia erano rimasti come se li avesse presi un accidente tutti in una volta e stavano nel cortile seduti in cerchio a guardarsi in viso. E quel giorno dell'usciere non si misero a tavola in casa dei Malavoglia.
«Sacramento!» esclamò Ntoni. «Stiamo sempre come i pulcini nella stoppa ed ora mandano l'usciere per tirarci il collo».
«Cosa faremo?» diceva la longa.
Padron Ntoni non lo sapeva, ma infine si prese in mano la carta bollata e andò a trovare lo zio Crocifisso coi due nipoti più grandicelli per dirgli di prendersi la provvidenza che Mastro Turi l'aveva rattoppata allora allora, e al poveraccio gli tremava la voce come quando gli era morto il figlio Bastianazzo.
«Io non so niente», gli rispose Campana di Legno. «Io non c'entro più. Ho venduto il mio credito a Piedipapera e dovete sbrigarvela con lui».
Piedipapera, appena li vide venire in processione, cominciò a grattarsi il capo.
«Ma che cosa volete che ci faccia?» rispose lui. «Io sono un povero diavolo e ho bisogno di quei denari e della provvidenza non so che farne, perché non è il mio mestiere. Ma se vuole lo zio Crocifisso, vi aiuterò a venderla. Ora torno».
Quei poveracci rimasero ad aspettare seduti sul muricciolo e senza aver coraggio di guardarsi in faccia, ma gettavano occhiate lunghe sulla strada donde s'aspettava Piedipapera, il quale comparve finalmente adagio adagio, ma quando voleva sapeva arrancare speditamente con la sua gamba storpia.
«Dice che è tutta rotta come una scarpa vecchia e non sa che farsene», gridò da lontano. «Mi dispiace, ma non ho potuto far nulla».
Così i Malavoglia se ne tornarono a casa con la carta bollata in mano. Pure qualche cosa bisognava fare, perché quella carta bollata lì, posata sul canterano, avevano inteso dire si sarebbe mangiato il canterano, la casa e tutti loro.
«Qui ci vuole un consiglio di Don Silvestro il segretario», suggerì Maruzza. «Portategli quelle due galline là e qualche cosa vi saprà dire».
Don Silvestro disse che non c'era tempo da perdere e li mandò da un bravo avvocato, il dottor Scipioni, il quale stava di casa in via degli Ammalati, di faccia allo stallatico dello zio Crispino, ed era giovane, ma quanto a chiacchiere ne possedeva da mettersi in tasca tutti gli avvocati vecchi che pretendevano 5 onze per aprir la bocca, mentre lui si contentava di 25 lire. L'avvocato Scipioni stava facendo delle spagnolette e li fece andare e venire 2 o 3 volte prima di dar loro pratica. Il bello poi era che andavano tutti in processione, l'un dietro l'altro, e da principio ci si accompagnava anche la longa con la bimba in collo per aiutare a dire le proprie ragioni, e così perdevano tutti la giornata. Quando poi l'avvocato ebbe letto le carte e poté capire qualche cosa dalle risposte ingarbugliate che doveva strappare con le tenaglie a padron Ntoni, mentre gli altri se ne stavano appollaiati sulle loro scranne senza osare di fiatare, si mise a ridere di tutto cuore e gli altri ridevano con lui senza sapere perché, per ripigliar fiato. «Niente», rispose l'avvocato, «non c'è da far niente». E siccome padron Ntoni tornava a dire che era venuto l'usciere, «l'usciere lasciatelo venire anche una volta al giorno, così il creditore si stancherà più presto di rimetterci le spese. Non potranno prendervi nulla, perché la casa è dotale e per la barca faremo il reclamo in nome di Mastro Turi Zuppiddu. Vostra nuora non c'entra nella compera dei lupini». L'avvocato seguitò a parlare senza sputare, senza grattarsi il capo, per più di 25 lire, talmente che padron Ntoni e i suoi nipoti si sentivano venire l'acquolina in bocca di parlare anche loro, di spifferare la loro brava difesa che si sentivano gonfiare in testa, e se ne andarono intontiti, sopraffatti da tutte quelle ragioni che avevano, ruminando e gesticolando le chiacchiere dell'avvocato per tutta la strada. Maruzza, che stavolta non era andata, come li vide arrivare con la faccia rossa e gli occhi lucenti, si sentì sgravare di un gran peso anche lei e si rasserenò in viso, aspettando che dicessero quel che aveva detto l'avvocato. Ma nessuno apriva bocca e stavano a guardarsi l'un l'altro. «Ebbene?» domandò infine Maruzza, la quale moriva d'impazienza.
«Niente, non c'è paura di niente», rispose tranquillamente padron Ntoni.
«E l'avvocato?»
«Sì, l'avvocato, l'ha detto lui, che non c'è paura di niente».
«Ma che cosa ha detto?» insiste Maruzza.
«Lui sa dirle le cose, un uomo coi baffi, benedette quelle 25 lire».
«Ma infine, cosa ha detto di fare?»
Il nonno guardò il nipote e Ntoni guardò il nonno.
«Nulla», rispose al fine padron Ntoni. «Ha detto di non far nulla». «Non gli pagheremo niente», aggiunse Ntoni più ardito, «perché non può prenderci né la casa né la provvidenza. Non gli dobbiamo nulla».
«E i lupini?»
«È vero, i lupini», ripeté padron Ntoni.
«I lupini non ce li abbiamo mangiati, i suoi lupini. Non li abbiamo in tasca. E non può prenderci nulla lo zio Crocifisso. L'ha detto l'avvocato che ci rimetterà le spese».
Allora successe un momento di silenzio. Intanto Maruzza non sembrava persuasa.
«Dunque, ha detto di non pagare?»
Ntoni si grattò il capo e il nonno soggiunse:
«È vero, i lupini ce li ha dati e bisogna pagarli».
Non c'era che dire. Adesso che l'avvocato non era più là, bisognava pagarli. Padron Ntoni, scrollando il capo, borbottava:
«Questo poi no, questo non l'hanno mai fatto i malavoglia. Lo zio Crocifisso si piglierà la casa e la barca e tutto, ma questo poi no».
Il povero vecchio era confuso, ma la nuora piangeva in silenzio nel grembiule.
«Allora bisogna andare da don Silvestro»,
conchiuse padron Ntoni. Quei poveri ignoranti, immobili sulle loro scranne, si guardavano fra di loro e don Silvestro intanto rideva sotto il naso. Poi mandò a chiamare lo zio Crocifisso, il quale venne ruminando una castagna secca, giacché aveva finito allora di desinare e aveva gli occhietti più lustri del solito. Da principio
non voleva sentirne nulla e diceva che lui non c'entrava più e non era affar suo.
Io sono come il muro basso e ognuno ci si appoggia e fa il comodo suo, perché non so parlare come un avvocato e non so dire le mie ragioni. La mia roba, par roba rubata, ma quel che fanno a me lo fanno a Gesù crocifisso che sta in croce.
E seguitava a borbottare e brontolare con le spalle al muro e le mani ficcate nelle tasche. Né si capiva nemmeno quel che dicesse per quella castagna che ci aveva in bocca. Don Silvestro sudò una camicia per fargli entrare in testa che infine i Malavoglia non potevano dirsi truffatori se volevano pagare il debito e la vedova rinunziava all'ipoteca.
I Malavoglia si contentano di restare in camicia per non litigare, ma se li mettete con le spalle al muro cominciano a mandar carta bollata anche loro, e chi si è visto si è visto. Infine, un po' di carità bisogna averla, santo diavolone. Volete scommettere che se continuate a piantare i piedi in terra come un mulo non avrete niente?
E lo zio crocifisso allora rispondeva: e quando mi prendono da questo lato non so più che dire. E promise di parlarne a Piedipapera. Per riguardo all'amicizia io farei qualunque sacrificio. Padron Ntoni poteva dirlo se per un amico avrebbe fatto questo ed altro, e gli offrì la tabacchiera aperta, fece una carezza alla bimba e le regalò una castagna.
Don Silvestro conosce il mio debole, io non so dir di no. Stasera parlerò con Piedipapera e gli dirò di aspettare sino a Pasqua, purché comare Maruzza ci metta la mano.
Comare Maruzza non sapeva dove bisognava metterla la mano e rispose che ce l'avrebbe messa anche subito.
Allora potete mandare a prendervi quelle fave che mi avete chiesto per seminarle, disse poi lo zio crocifisso a Don Silvestro prima di andarsene.
Va bene, rispose Don Silvestro. Lo so che per gli amici avete il cuore grande quanto il mare.
Piedipapera, davanti alla gente, non voleva sentir parlare di dilazione e strillava e si strappava i capelli, che lo volevano ridurre in camicia e volevano lasciarlo senza pane per tutto l'inverno, lui e sua moglie Grazia, dopo che l'avevano persuaso a comprare il debito dei Malavoglia. E quelle erano 500 lire l'una meglio dell'altra, che s'era levate di bocca per darle allo zio crocifisso. Sua moglie Grazia, poveretta, spalancava gli occhi perché non sapeva di dove li avesse presi quei denari e metteva buone parole per i Malavoglia, i quali erano brava gente e tutti li avevano sempre conosciuti per galantuomini nel vicinato. Lo zio crocifisso adesso prendeva anche lui la parte dei Malavoglia.
Han detto che pagheranno e se non potranno pagare vi lasceranno la casa. La gna Maruzza ci metterà la mano anche lei. Non lo sapete che al giorno d'oggi per avere il fatto suo bisogna fare come si può?
Allora Piedipapera si infilò il giubbone di furia e se ne andò via bestemmiando, che facessero pure come volevano lo zio crocifisso e sua moglie, giacché lui non contava per nulla in casa. Quello fu un brutto Natale per i Malavoglia. Giusto in quel tempo anche Luca prese il suo numero alla leva, un numero basso da povero diavolo, e se ne andò a fare il soldato senza tanti piagnistei che ormai ci avevano fatto il callo. Stavolta Ntoni, accompagnando il fratello col berretto sull'orecchio talché pareva fosse lui che partisse, gli diceva che non era nulla e anche lui aveva fatto il soldato. Quel giorno pioveva e la strada era tutta una pozzanghera.
«Non voglio che mi accompagniate», ripeteva Luca alla mamma. «Già la stazione è lontana».
E stava sull'uscio a veder piovere sul nespolo col suo fardelletto sotto il braccio. Poi baciò la mano al nonno e alla mamma e abbracciò Mena e i fratelli. Così la longa se lo vide partire sotto l'ombrello, accompagnato da tutto il parentado, saltando sui ciottoli della stradicciola che era tutta una pozzanghera. E il ragazzo, siccome era giudizioso quanto il nonno, si rimboccò i calzoni sul ballatoio, sebbene non li avrebbe messi più, ora che lo vestivano da soldato.
«Questo qui Non scriverà per danari quando sarà laggiù, pensava il vecchio. E se Dio gli dà giorni lunghi, la tira su un'altra volta la casa del Nespolo.
Ma Dio non gliene diede giorni lunghi, appunto perché era fatto di quella pasta. E quando giunse più tardi la notizia che era morto, alla longa le rimase quella spina che l'aveva lasciato partire con la pioggia e non l'aveva accompagnato alla stazione.
Mamma, disse Luca tornando indietro perché gli piangeva il cuore di lasciarla così zitta zitta sul ballatoio come la Madonna addolorata. Quando tornerò vi avviserò prima e così verrete ad incontrarmi tutti alla stazione.
E quelle parole Maruzza non le dimenticò finché le chiusero gli occhi. E sino a quel giorno si portò fitta nel cuore quell'altra spina che il suo ragazzo non assisteva alla festa che si fece quando misero di nuovo in mare la provvidenza, mentre c'era tutto il paese e Barbara Zuppidda s'era affacciata con la scopa per spazzar via i trucioli.
«Lo faccio per amor vostro», aveva detto Antoni di Padron Toni, «perché è la vostra provvidenza».
«Voi con la scopa in mano sembrate una regina», rispose Antoni. «In tutta Trezza non c'è una brava massaia come voi».
«Ora che vi portate via la provvidenza, non ci verrete più da queste parti, compare Antoni».
«Sì che ci verrò. E poi, per andare alla Sciara, questa è la strada più corta».
«Ci verrete per vedere la mangiacarrubbe che si mette alla finestra quando passate».
«La mangiacarrubbe gliela lascia a Rocco Spato, che c'ho altro per il capo».
«Chissà quanto ce ne avete in testa delle belle ragazze di fuori regno, non è vero?»
«Qui ce n'è pure delle belle ragazze, comare Barbara, e lo so io».
«Davvero?»
«Per l'anima mia».
«O a voi che ve ne importa?»
«Me ne importa, sì, ma ad esse non gliene importa di me, perché c'hanno i zerbinotti che passeggiano sotto le finestre con le scarpe inverniciate».
«Io non le guardo nemmeno le scarpe inverniciate per la Madonna dell'Ognina. La mamma dice che le scarpe inverniciate son fatte per mangiarci la dote e ogni cosa. E qualche bel giorno vuole uscire fuori sulla strada con la rocca in mano a fare una commedia con quel Don Silvestro se non mi lascia in pace».
«Che lo dite sul serio, con Maria Barbara?»
«Sì, davvero».
«Questa cosa mi piace», disse Antoni.
«Sentite, andateci il lunedì alla Sciara, quando mia madre va alla fiera».
«A lunedì il nonno non mi lascerà pigliar fiato, ora che mettiamo in mare la provvidenza».
Appena Mastro Turi disse che la barca era in ordine, Padron Toni venne a pigliarsela coi suoi ragazzi e tutti gli amici. E la provvidenza, mentre camminava verso la marina, barcollava sui sassi come avesse il mal di mare in mezzo alla folla. E davvero adesso la provvidenza sembrava tutt'altra cosa. Lucente della pece nuova e con quella bella fascia rossa lungo il bordo e sulla poppa il San Francesco con la barba che sembrava di bambagia, talché persino la longa si era riconciliata con la provvidenza da quando era tornata senza suo marito e aveva fatto la pace per paura ora che era venuto l'usciere. Padron Cipolla invece, malgrado che i Malavoglia si fossero messi di nuovo a cavallo, continuava a scrollare il capo e andava sentenzionando che era un cavallo senza gambe. Lui lo sapeva dove erano le magagne, nascoste sotto la pece nuova.
«Una provvidenza rattoppata», sogghignava lo speziale. «Sciroppo d'Altea e mucellaggine de gomma arabica, come la monarchia costituzionale. Vedrete che gli faranno pagare anche la ricchezza mobile a Padron Toni. Fin l'acqua che si beve ci fanno pagare. Ora dice che metteranno il dazio sulla pece. Per questo Padron Toni si è affrettato a far allestire la sua barca. Con tutto che Mastro Turi Zuppiddu avanza ancora 50 lire da lui».
«Ma chi ha avuto giudizio? È stato lo zio Crocifisso che ha venduto a Piedipapera il credito dei lupini. Ora, se la ruota non gira per Malavoglia, la casa del Nespolo se la piglia Piedipapera
e la provvidenza torna da compare Turi.
Intanto la provvidenza era scivolata in mare come un'anitra, col becco in aria, e ci squazzava dentro, si godeva il fresco, dondolandosi mollemente nell'acqua verde che le colpettava attorno ai fianchi, e il sole le ballava sulla vernice. Padron Ntoni se la godeva anche lui, con le mani dietro la schiena e le gambe aperte, aggrottando un po' le ciglia come fanno i marinai quando vogliono vederci bene anche al sole, che era un bel sole d'inverno, e i campi erano verdi, il mare lucente, il cielo turchino che non finiva mai. Così tornano il bel sole e le dolci mattine d'inverno anche per gli occhi che hanno pianto e li hanno visti del colore della pece. E ogni cosa si rinnova, come la provvidenza, che era bastata un po' di pece e di colore e 4 pezzi di legno per farla tornare nuova come prima. E chi non vede più nulla sono gli occhi che non piangono più e sono chiusi dalla morte. Ora che hanno rimesso in mare la provvidenza, disse infine Maruzza, vedendo la figliola pensierosa, tuo nonno ha ripreso ad andare con padron Cipolla. Li ho visti insieme anche stamattina dal ballatoio, davanti alla tettoia di Peppi Naso. Padron Fortunato è ricco e non ha nulla da fare e se ne sta in piazza tutto il giorno, rispose Mena. Sì, e suo figlio Brasi ne ha della grazia di Dio. Ora che abbiamo la nostra barca e i nostri uomini non dovranno andare a giornata, ci trarremo fuori dalla stoppa anche noi. E se le anime del purgatorio ci aiutano a levarci il debito dei lupini, si potrà cominciare a pensare alle altre cose. Tuo nonno non ci dorme, sta tranquilla. E quanto a questo, non ve lo farà sentire che avete perso il padre, che è come un altro padre, lui. Poco dopo arrivò padron Ntoni carico di reti che pareva una montagna e non gli si vedeva la faccia.
«Son venuto a riprenderle dalla paranza», disse. «E bisogna rivedere le maglie, già che domani armeremo la provvidenza!»
«Perché non vi siete fatto aiutare da Ntoni?» gli rispose Maruzza tirando per un capo, mentre il vecchio girava in mezzo al cortile come un arcolaio per dipanare le reti che non finivano più e pareva un serpente con la coda.
«L'ho lasciato di là da Mascio Pezzuto. Povero ragazzo, ha da lavorare tutta la settimana e fa caldo anche in gennaio con quel po' di roba sulle spalle!»
Alessi rideva del nonno, vedendolo così rosso e curvo come un ramo, e il nonno gli disse:
«Guarda che qui fuori c'è quella povera locca. Suo figlio è in piazza senza far nulla e non hanno da mangiare».
Maruzza mandò Alessi dalla locca con 4 fave e il vecchio, asciugandosi il sudore con la manica della camicia, soggiunse:
«Ora che ci avviamo la nostra barca, se arriviamo all'estate con l'aiuto di Dio, lo pagheremo il debito!»
Ei non sapeva dir altro e guardava le sue reti, seduto sotto il nespolo, come se le vedesse piene.